nella prospettiva di rendere questa associazione sempre più presente, sempre più viva, sempre più se stessa nella vita di questa nostra Chiesa italiana e nella vicenda di questo nostro paese piuttosto travagliato in questo momento. Ringrazio perciò gli amici della delegazione regionale, ringrazio anche, consentitemi, Matteo Massaia e Paolo Ferroni, che ieri con molta pazienza hanno accompagnato mia moglie e me per questa magnifica città di Torino, dove ho potuto rivedere cose che avevo già visto, ma che avendole viste molti anni fa avevo anche in parte dimenticato. Grazie a loro per questa paziente opera turisti con noi. E desidero poi salutare fraternamente tutti voi che siete qui convenuti in questa circostanza da tutta la regione ecclesiastica, Piemonte e Valle d'Aosta. Salutarvi tutti, volti antichi e volti nuovi, sacerdoti, laiche e laici, con fraternità, con amicizia, con profondo, sentire con voi, con sentire in questo cammino che ci unisce naturalmente come associazione per tutto l'arco della nostra penisola. Vorrei, se me lo consentite, dedicare qualche momento per ringraziare e ricordare alcune persone, la nostra è soprattutto un'associazione di famiglia, è una grande famiglia nella più grande famiglia della Chiesa. Ma io desidero ringraziare alcune persone, richiamare anche alla vostra memoria persone che mi sono state particolarmente vicine durante la mia presidenza nazionale negli anni 86-92 e che hanno dato e che continuano a dare molto alla nostra associazione e che appartengono a questa regione ecclesiastica, per dirvi quanto sia importante questa condivisione, compartecipazione, comunione di tutti quanti per il cammino comune. Anzitutto consentitemi di ricordare un grande amico che non c'è più, ma che però certamente oggi è tra noi e con noi celebra questo incontro e prega per noi. Intendo parlare di Davide Fiammello, che uomo di grande fede, di ottima cultura, di grande sensibilità umana. Davide mi fu accanto per tutti i 6 anni della presidenza nazionale e devo dirvi che mi ha dato una mano notevolissima, perché tra le altre cose, lo ricordo a me, lo ricordo a voi, ha curato quel nuovo periodico, nuova responsabilità, che dagli anni di quella presidenza cominciamo a utilizzare come rivista per tutti i responsabili dell'associazione. Il primo responsabile sostanzialmente è la persona che lo ha curato moltissimo nel suo primo decennio di vita, è stato certamente Davide. Io lo ringrazio di tutto cuore e ringrazio il Signore con voi per avercelo dato, perché è stato molto utile alla nostra associazione. Grazie Davide. Desidero poi ricordare ancora che è un'altra donna è stata molto importante nel cammino della mia presidenza. Maria Grazia Di Baldi, di Alba, che oggi è ad Alba perché impegnata, non poteva lasciare questo impegno e non è qui tra noi. Però io devo ringraziarla e salutarla perché durante la presidenza nazionale la sua segreteria è stata preziosa. È donna di grande impegno, è donna capace di grande organizzazione, ma soprattutto è anche donna capace di tante idee che ha suggerito allora la Presidenza, molte delle quali siamo riusciti a realizzare. Grazie Maria Grazia. E poi c'è Roberto Falcioni, il quale è stato il vicepresidente giovani nazionale dal 1989 al 1992 con me e poi anche nel triennio successivo. Roberto ha dato e continua a dare all'associazione il suo prezioso contributo e naturalmente in quel tempo nella presidenza nazionale ha lanciato alcune idee, alcuni propositi che hanno poi trovato piena realizzazione e secondo me hanno reso molto più vivace la nostra associazione. Grazie Roberto anche per essere qui oggi con noi. E poi un saluto caro a Vittorio Rapetti, il quale sarà il successivo relatore, ma che io mi sono trovato al Centro Nazionale in quegli anni abbastanza spesso e che oggi ci dà in modo particolare un aiuto, diciamo così, storico relativo alla vostra regione e poi vedo che ha già fatto tante pubblicazioni di cui oggi mi ha fatto dono e che certamente leggerò con attenzione e approfondimento. Non ultima, ma molto importante, Stella Motta, la quale anche oggi lei è relatrice, ma ha vissuto con me quel periodo al Centro Nazionale e devo ricordarla in modo particolare. Lei ora professoressa teologa alla Gregoriana, persona molto importante, molto preparata, sempre preparata, anche già a quell'epoca, e Stella mi ha aiutato in modo particolare a stendere l'ultima relazione da Presidente Nazionale del 1992. Il Presidente allora era stanco, avevo 6 anni di presidenza e chiesi aiuto per la stesura della relazione. Chi mi venne in aiuto fu proprio Stella e quella relazione, ve lo dico perché anche storicamente venga ricordato, dell'ottava assemblea, la relazione della Presidente Nazionale del 1992 è una relazione del Presidente e di Stella Morra, che interpreta la realtà di tutta l'Associazione Nazionale. Grazie perciò a Stella. Saluteremo insieme nel pomeriggio l'Arcivescovo di Torino, con devozione ed affetto, nel segno dello storico rapporto che la nostra famiglia associativa lega ai pastori della Chiesa italiana. Naturalmente il servizio dell'azione cattolica alla Chiesa nei suoi 150 anni di vita è un servizio molto grande, sul quale io non mi soffermo, perché su di esso vi parlerà in modo particolare appunto Stella Morra e anche per quanto riguarda la vostra regione Vittorio Rapetti. Richiamo soltanto questi elementi. Ieri sono stato in cattedrale alla tomba di Pier Giorgio Frassati. Uno dei primi elementi da sottolineare per questo grande servizio alla Chiesa sono i santi e i beati che l'azione cattolica ha dato alla Chiesa italiana e alla Chiesa universale. Una costante sotto questo profilo è stata naturalmente la formazione e lo sviluppo di un laicato maturo nella fede. Non dimentichiamo, dal punto di vista del servizio alla Chiesa, la miriade di vocazioni sacerdotali che nei 150 anni sono nate nell'azione cattolica, per cui abbiamo avuto poi moltissimi sacerdoti e religiosi in questa nostra nazione, la cui prima formazione è stata appunto in azione cattolica, e non dimentichiamo neppure l'alto riconoscimento che sotto questo profilo Paolo VI, giustamente richiamato da Massimo stamattina, ebbe poi a dare l'Azione Cattolica nel 1964, riunendo i responsabili, un anno dopo che era salito al trono pontificio, quando, vi riassumo proprio in termini strettissimi, in realtà dichiarò al mondo intero che la nostra Azione Cattolica era una realtà molto significativa, perché era la realtà laicale che aveva in qualche modo anticipato il Concilio Vaticano II. Il Concilio ancora non era finito, anzi potremmo dire che nel 64 era appena agli inizi, perché tutta la seconda parte del Concilio, tutti i maggiori documenti conciliari, vennero da quel momento in avanti. Il grande Paolo VI ebbe per noi questo riconoscimento. Noi lo pregheremo il 14 di ottobre, in occasione della sua canonizzazione, perché lui dal cielo ci guardi, ci guidi e in realtà continui a pregare, come ha sempre fatto, per la nostra associazione. Io invece devo dirvi qualche cosa, e più di qualche cosa perché la storia è lunga, sul servizio dell'Azione Cattolica all'Italia e alla sua gente. Ho ritenuto che sia opportuno, naturalmente, non ripercorrere tutta la storia dell'associazione, non potrei farlo nell'arco dell'ora che mi è stata affidata, ma invece di offrirvi una riflessione in questo senso, cioè sul servizio alla gente italiana e al nostro paese, sotto quattro profili, cercando di raccogliere tutta la storia della C in questi quattro profili. Anzitutto, l'implicita promozione umana presente nel cammino stesso della nostra vita associativa. Dirò più avanti ora qualche cosa di più. Poi, l'impegno della C per le opere sociali del paese, l'impegno della C nell'affluente realtà politica del paese ed infine le connotazioni della scelta religiosa della C nel post-concilio e gli indirizzi etico-culturali offerti già al paese e che in qualche modo possiamo continuare ad offrire. Quattro profili, non l'intera storia, ma la luce del Vangelo nel variegato cammino del paese nei 150 anni. Questa coniugazione che in qualche modo siamo riusciti a fare di Vangelo e di storia. Storia non soltanto sotto il profilo delle idee, non soltanto sotto il profilo della cultura, ma anche e soprattutto sotto un profilo di dinamismo operativo. Uomini e donne di AC nel popolo italiano per la promozione di ogni persona, della società e dei diritti umani. Il nostro è stato un popolo di uomini e donne, una porzione del popolo di Dio cresciuta nel tempo. Vi ricordo questi passaggi rapidissimamente. 150 anni fa, Mario Fani e Giovanni Acquaderni, 1867-68, davano inizio alla nostra associazione e fondavano i circoli della Società della Gioventù Cattolica. Come vedete, è molto bello ricordare che sono stati i giovani ad aprire la stagione dell'Azione Cattolica in questo paese. Società della Gioventù Cattolica. Una trentina d'anni dopo, 1896, nasce la FUCI, la Federazione degli Universitari Cattolici, che viene in qualche misura strettamente collegata quasi immediatamente all'Azione Cattolica. 1908, le donne di Azione Cattolica. 1918, con Armida Barelli, la Gioventù Femminile. 1922, tra le squadre fasciste e al di là delle squadre fasciste, si fonda l'Unione Uomini di Azione Cattolica. Nel 1934, Giovan Battista Montini, che era stato per alcuni anni assistente nazionale della FUCI, assieme a Righetti fondano il movimento dei laureati cattolici. Come vedete, in quest'arco di tempo cresce questo popolo di uomini e di donne, e dentro la C tutte le componenti della società italiana sono presenti: studenti dalle elementari all'università, lavoratori, contadini, operai, impiegati, professionisti, imprenditori, docenti di ogni ordine e grado, magistrati, politici, famiglie, padri e madri, figlie e figli. Porzione ora più piccola questo popolo, porzione ora più piccola, ora più grande del popolo italiano, oltre che del popolo di Dio. E qui vorrei, per questo tema della nostra presenza come promozione umana nella vita del Paese, vorrei leggervi qualche passaggio per iscritto che sia in qualche misura più esplicativo. Gente che viene dalla società italiana, la nostra, che vive quotidianamente in mezzo a tutti gli altri italiani, che si forma sotto il profilo umano e religioso nei gruppi di Azione Cattolica. C'è un flusso crescente di arrivi e un riflusso di permanenza sociale e civile nelle famiglie, nelle scuole, negli uffici pubblici, nelle aziende private, nelle università, nei tribunali, nei negozi, in tutti i luoghi in cui vive l'Italia. Porzione di popolo di Dio che sempre più acquisisce passione per il Vangelo e per l'intero vissuto ecclesiale, volontà di apostolato, servizio intra ed extra ecclesiale. Nella luce del Vangelo e dell'insegnamento sociale della Chiesa, questi laici gettano il seme di grandi valori umani, quali la libertà, dono di Dio, la necessità di non rendere questa libertà né demagogia né anarchia, ma di usarla nel rispetto della libertà altrui e nell'esercizio della responsabilità. La solidarietà e il sostegno ai più deboli come riflesso sociale della carità cristiana. L'uguaglianza degli uomini, tutti figli di Dio e tutti segnati da una dignità e da una libertà che non può essere violata. La parità, pur nella complementarietà dei ruoli fra uomo e donna. Ed è di comune conoscenza, ad esempio, quanto sia giovato a questa causa della parità e comunque a quella del rilievo civile, sociale ed istituzionale della donna, l'impegno svolto su buona parte del territorio italiano dalle donne della gioventù femminile, donne che Armida Barecchi naturalmente utilizzava molto spesso per inviarle in missione. E così l'annuncio dei valori cristianamente ispirati come alti elementi necessari per una buona convivenza civile, le buone pratiche testimoniate nella vita delle nostre città, delle periferie, dei piccoli comuni rurali e per ogni dove del paese, ma sempre una più civile e ordinata convivenza, accompagnata dalla concreta testimonianza quotidiana, ha costituito e costituisce ancora, oggi, per una varietà di settori della vita sociale, insegnamento, impegno educativo, impegno sanitario, impegno professionale, impiegatizio, volontariato, temi dell'integrità morale, temi del regolare pagamento delle tasse, temi dell'adempimento dell'obbligo scolastico, tutto questo forma una significativa promozione sociale e culturale delle persone. Potremmo dire in una sola espressione che evangelizzando si promuove e promuovendo si pongono basi solide per l'accoglienza del Vangelo. Questa promozione dell'uomo è una costante nei 150 anni di vita dell'associazione ed è un contributo vitale alla crescita del Paese, ampiamente riconosciuto anche nella grande storia della nazione e nelle pur modeste storie di città e di comuni piccoli, montani o rurali della nostra penisola. Così l'Azione Cattolica è stata ed è una grande fonte di promozione umana, di alti e nobili ideali e comportamenti concreti, testimoniali, senza enfasi, nell'umiltà e nella quotidianità, da migliaia e migliaia di suoi soci, nei primi 150 anni di storia del nostro paese, di storia patria. Ecco, questo è il primo profilo che mi premeva mettere in evidenza. Mentre noi evangelizziamo, certamente promuoviamo il paese per gli ideali che trasmettiamo e soprattutto per le buone pratiche che certamente mostriamo. Secondo profilo e terzo profilo, quello dell'attività sociale, dell'azione sociale e della, diciamo, impegno sul versante della fluente storia politica del Paese, ha bisogno di una, questi due profili hanno bisogno di una premessa comune. Una premessa comune al servizio sul piano sociale e su quello più strettamente politico, una premessa comune che va dalla nascita dell'Azione Cattolica 1867 al 1904. Voi sapete che nel 1867 l'Italia era fondamentalmente unita, 1861 Regno d'Italia, 1866 Terza Guerra d'Indipendenza, il Lombardo-Veneto viene annesso all'Italia. Nel 1867, quando nasce l'Azione Cattolica, manca soltanto lo Stato Pontificio. L'Azione Cattolica nasce attraverso i nostri due giovani fondatori per difendere anche, per formare il laicato maturo già da allora, maturo nella fede, e per difendere però il potere temporale del Papa. Dopo il 1870 e la presa di Porta Pia, questo elemento della difesa del potere temporale assume invece la difesa del diritto del Papa di riacquisire il potere temporale. Non deve sfuggirci che nel 1864 Pio IX aveva già fatto inviare agli italiani attraverso la Sacra Penitenzieria Apostolica un documento che va sotto il nome di Non Expedit. Non è conveniente che gli italiani si occupino di politica nazionale perché lo Stato italiano sostanzialmente è nato in opposizione allo Stato Pontificio e ha reso il Papa in qualche misura, successivamente questo si è detto, prigioniero dello Stato italiano. Altro elemento da ricordarvi è che nel 1874, nonostante che lo Stato Pontificio fosse stato già annesso all'Italia, la Società della Gioventù Cattolica assume il nome di Italiana. Società della Gioventù Cattolica Italiana, 1874, questo senza nulla togliere alla difesa dei diritti del Papa di riacquisire lo Stato Pontificio, ma con la volontà della nostra associazione di rendersi presente sull'intero Paese e di poter così operare per il popolo di Dio sull'intero Paese, sull'Italia. I giovani cattolici ritengono di non dover restare soli e così nel 1874 promuovono a Venezia un congresso, invitando alcuni adulti, un piccolo congresso che in realtà apre quell'itinerario che che durerà fino al 1904 e che va sotto il nome di Opera dei Congressi. Al 1874 segue il 75, col Congresso di Firenze, si fonda l'Opera dei Congressi, Giovanni Acquaderni diventa, oltre che presidente, Mario Fani è molto giovane, Giovanni Acquaderni diventa, oltre che presidente della Società della Gioventù Cattolica Italiana, anche presidente dell'Opera dei Congressi. Da questo momento la nostra storia in qualche modo si confonde con la storia dell'Opera dei Congressi. Ed io, per essere del tutto sintetico, devo dirvi che fino agli anni 90 circa l'Opera dei Congressi, e in essa anche l'Azione Cattolica, dimostrò sempre questa forma di intransigentismo nei confronti dello Stato italiano, nel senso che riteneva che non si potesse trovare nessuna soluzione alla cosiddetta questione romana. Nel 1890 circa, 85-90, comincia invece, nell'ambito del Paese e della stessa Opera dei Congressi, l'itinerario di una nuova concezione, che è quella che si chiama conciliatorista, cioè di quei cattolici che ritenevano che la questione si potesse risolvere attraverso il dialogo e attraverso la conciliazione tra gli interessi del Papa e gli interessi del Paese. Devo dirvi, con molto piacere, perché riguarda un santo della mia terra, sostanzialmente, che uno dei formidabili sostenitori di questa tesi conciliarista fu padre Ludovico da Casoria. Padre Ludovico da Casoria, che ora è santo, fondò allora a Napoli una rivista, La Carità, dove fece scrivere molti di questi, di questi ideatori del conciliatorismo, e così riuscì a portare anche questa vena di conciliazione nell'ambito dell'Opera dei Congressi. Notate che padre Ludovico da Casoria non fece solo questo, fondò a Napoli moltissime opere di carità, e non solo a Napoli, perché il Serafico di Assisi, dove voi sapete vengono curati i disabili molto gravi, fu fondato proprio da padre Ludovico da Casoria. Ecco perché Francesco, il nostro Papa, ha immediatamente voluto che fosse dichiarata la santità di questo frate francescano. Ma tra le altre cose ha fatto anche questo attraverso la carità. Per la dialettica accesa all'interno dell'Opera dei Congressi, nel 1904 Pio X scioglie l'Opera dei Congressi. Allora, a questo punto possiamo lasciare questa premessa comune per i due profili e tornare al profilo dell'impegno sociale dell'Azione Cattolica. Nell'arco di questi anni, 1867-1904, vi è però piena concordia in tutto il movimento cattolico sulla necessità di offrire al Paese, che viveva un tempo di grande povertà, delle opere sociali. E allora si fondano le casse mutue, le banche locali, il credito agrario. Si favorisce la classe più debole del Paese in tempi appunto di grande e diffusa povertà. La guerra sopravviene 1915-1918, e la guerra e il fascismo successivamente impediscono anche all'Azione Cattolica la realizzazione di altre opere sociali. Voi sapete che il fascismo, per sua stessa natura totalitario, le questioni anche che successero nel 1931, per cui i circoli di Azione Cattolica furono chiusi, ritenendo che molti popolari ostili al fascismo fossero parte integrante di questi circoli, e poi la soluzione di questo problema adottata nello stesso settembre del 1931, per cui ritornò, nonostante i patti lateranensi del 1929, si era creato un po' questo dissidio, poi si ricompose la questione nel settembre del 31. Comunque l'Azione Cattolica non potette offrire nessun contributo di carattere sociale ma solo esclusivamente quello di natura religiosa, nell'arco degli anni, appunto, che vanno sostanzialmente dal 22 al 43, il ventennio fascista. Solo nel 1940 la GIA e la Gioventù Femminile fondano i Raggi Studenteschi ed Operai, potremmo dire una sorta di anticipazione del movimento studenti e del movimento lavoratori. Nel 1946, tornata la libertà in paese e affacciatosi il momento della democrazia, dall'Azione Cattolica nascono le associazioni professionali di apostolato d'ambiente, i medici, i giuristi, il Centro Sportivo Italiano, il Centro Turistico Giovanile, il Sindacato della CISL, i docenti medi, i maestri, tutte associazioni che continueranno la loro vita nei successivi decenni, e il Movimento Maestri, su questo sono stato sollecitato di darvi qualche elemento ulteriore, il Movimento Maestri, che diventa un movimento interno dell'Azione Cattolica, sostanzialmente negli anni 90, proprio durante il corso della mia presidenza nazionale, su sollecitazione di un santo vescovo che è stato Fiorino Tagliaferri, il quale è stato peraltro assistente generale dell'Azione Cattolica con la presidenza di Alberto Monticone e con un anno anche con la mia presidenza, Fiorino Tagliaferri, che era stato assistente ecclesiastico dei maestri, del movimento maestri, assistente nazionale, giustamente ritenendo che la sfida educativa già da quegli anni diventava un elemento pressante per la vita e nella vita del paese, intese cambiare e suggerì di cambiare il movimento maestri in una realtà più vasta e più comprensiva di educatori dal cuore grande, così fondammo il movimento di impegno educativo dell'Azione Cattolica. MIEAC. Di questo MIEAC, quello che mi è stato riferito, è che nella vostra regione ecclesiastica esistono soltanto due realtà, una a Biella e una a Saluzzo. Sarebbe il caso, caro delegato regionale, che si tentasse, dovendosi anche operare in questo tempo una forte presenza sul piano dell'educazione religiosa, sociale e civile, che si tentasse nel Piemonte e nella Valle d'Aosta di rendere più attiva questa presenza del movimento di impegno educativo. Naturalmente tutte queste associazioni di apostolato d'ambiente hanno avuto un forte impatto sul vissuto concreto e quotidiano di gran parte della società italiana, con varie iniziative di promozione culturale e sociale in tutto il paese. Devo poi ricordarvi che sul tema della vita e sul tema della famiglia l'impegno dell'Azione Cattolica è stato costante in ogni tempo. Nei tempi più recenti, parlo dell'ultimo cinquantennio, ricordate la questione del divorzio, il diritto di famiglia votato dal Parlamento italiano nel 1975, anche lì ci interessammo notevolmente di questo problema, la questione dell'aborto negli anni Ottanta, naturalmente la C agisce sul piano dei principi naturali e dei risvolti sociali. Ricordo che nelle campagne antidivorziste e antiabortiste alle quali io stesso ho partecipato, la nostra preoccupazione non era tanto quella di far passare il messaggio che dal punto di vista religioso e della fede, divorzio ed aborto certamente non erano ammissibili, quanto piuttosto dal punto di vista sociale, dal punto di vista del diritto naturale, dal punto di vista dell'uomo e di un sano umanesimo, questi due eventi avrebbero certamente comportato, come poi è accaduto e come stiamo peraltro anche vivendo in questo tempo, una sorta di instabilità della nostra società civile e dunque del nostro paese, e oltre che un attacco stretto al tema della vita sulla questione, relativamente alla questione dell'aborto. La C agisce sul piano dei principi naturali e dei risvolti sociali, piuttosto che di quelli strettamente religiosi o in qualche modo necessariamente politici. Negli ultimi 20 anni del Novecento, dal punto di vista sociale, l'azione cattolica contribuisce a mettere in moto nuovamente le settimane sociali che il Toniolo aveva fondato nel 1907, ma che poi erano state interrotte, opera molti incontri, soprattutto aperti nelle sedi civili, sulle 3 encicliche sociali di Giovanni Paolo II, 1985, Laborem et Exercens, 1987, Sollicitudo Rei Socialis, 1991, a 100 anni dalla Rerum Novarum, la centesimus annus, sono 3 encicliche sociali fondamentali nel cammino, diciamo così, dell'insegnamento sociale della Chiesa e del riflesso che questo cammino poteva naturalmente avere nella vita del nostro paese, e l'azione cattolica si preoccupa di divulgarle sostanzialmente e di interpretarle per quanto riguarda la nostra realtà italiana. Non dobbiamo dimenticare i gemellaggi voluti dalla C per il terremoto del 1980, 2300 morti in Campania e in Basilicata, il cosiddetto terremoto dell'Irpinia, e i gemellaggi voluti poi successivamente con le diocesi della ex Jugoslavia, che sono state anche molto importanti in quella vicenda. Varie iniziative con la diocesi di Sarajevo. Impegno poi, ecco qui già facciamo un piccolo passaggio verso l'altro profilo, quello della realtà politica, impegno di non pochi soci sempre. Questo non era stato vietato dal non expedit, per cui già negli anni immediatamente successivi alla costruzione dello Stato italiano, i nostri soci, i giovani, parteciparono come amministratori nei comuni e nelle province. E questo è sempre accaduto, giovani e adulti, abbiamo avuto una schiera di giovani e di adulti che si sono impegnati su questo versante nelle amministrazioni locali, sia nell'Ottocento sia nel Novecento. Vediamo ora il terzo profilo, la rilevanza dell'azione cattolica italiana nella politica nazionale. Abbiamo detto che fino al 1904 c'è sostanzialmente questa estraneità per il non expedit. Nel 1896, con la costituzione della Fulci, si cominciò a parlare. C'era un giovane sacerdote marchigiano, Romolo Murri, che guidava un gruppo fucino, un ricco gruppo fucino, e cominciò a portare avanti l'idea della costruzione di un partito politico al quale Murri voleva dare il nome di Democrazia Cristiana. In realtà questo partito politico, questa idea, in un primo momento ebbe l'appoggio della Chiesa istituzionale, in un secondo momento fu invece osteggiato dalla Chiesa istituzionale. La sostanza era che Murri intendeva costruire un partito però di natura confessionale, e dunque un partito, sottolineo e vado avanti, che certamente era di natura diversa rispetto a quello che qualche ventennio dopo Sturzo cercò di costruire come partito popolare, e costruì come partito popolare italiano. Si ebbe invece nel 1909-1913 il fenomeno nonostante ancora l'esistenza formale del non expiat, che formalmente viene meno soltanto negli anni successivi, in quegli anni si hanno i primi deputati cattolici eletti al Parlamento italiano. Accadde che si fece l'esperimento di eleggere alcuni cattolici nelle liste liberali, oppure di ritenere utili alla vicenda cattolica alcuni liberali che non erano contrari alla Chiesa e che si presentavano in quelle liste, e quindi li si sosteneva dal punto di vista da parte del mondo cattolico. Deputati cattolici e non cattolici deputati nelle liste liberali. Le prime elezioni del 1913 vedono il cosiddetto patto Gentiloni. Gentiloni era stato nominato nel 1904, il conte Gentiloni era stato nominato responsabile dell'unione elettorale, perché una volta sciolta l'opera dei congressi, il Papa aveva istituito un'unione popolare affidata a Tonioni, che naturalmente comprendeva l'Azione Cattolica, un'unione elettorale affidata a Gentiloni e un'unione economico-sociale affidata a Milioni. L'unione elettorale di Gentiloni fece il famoso patto Gentiloni nel 1913, portando appunto nelle liste liberali molti cattolici. Il successo non fu notevole in quelle elezioni, Gentiloni si dimise e fu sostituito. Siamo alla prima guerra mondiale, 1915-1918, e naturalmente in quegli anni la occupazione e preoccupazione dei nostri soci fu inglobata completamente nell'avvenimento bellico, che naturalmente, giustamente, Benedetto XV dichiarò un'inutile strage. I morti furono tantissimi in quella prima guerra mondiale, ma verso la fine della guerra, 1918-19, Luigi Sturzo, che vi ho poco fa richiamato, un grande sacerdote, obbediente alla Chiesa e di grandissima spiritualità, ricco di idee ed un finissimo politico nel contempo, Luigi Sturzo ha fatto il vice sindaco di Caltagirone per circa 20 anni, pur essendo un sacerdote. I sindaci allora venivano eletti, erano di nomina reggia, mentre il consiglio comunale veniva eletto, e quindi i vice sindaci venivano eletto. Sturzo fu eletto per 20 anni a Caltagirone vice sindaco di quella città. E nonostante fosse vice sindaco, si interessava della politica nazionale e si interessava dell'Azione Cattolica Nazionale, di cui fu anche componente e responsabile in qualche dimensione. Mi pare che a un certo punto fu anche il segretario nazionale della nostra associazione. Luigi Sturzo fonda, come sapete, nel 1919 il Partito Popolare Italiano. L'Azione Cattolica sostiene il Partito Popolare Italiano di Sturzo. Ma Sturzo però ci tiene a mettere in evidenza, congresso di Torino del Partito Popolare Italiano 1923, che bisogna assolutamente tenere distinto l'Azione Cattolica dal Partito Popolare. Dice: sì, noi accettiamo tutto l'apporto dei cattolici in questo partito, che però è aconfessionale, per cui l'Azione Cattolica segue una sua finalità e un suo obiettivo e naturalmente non si confonde né si trasforma con il Partito Popolare Italiano. Era chiaro in Sturzo l'idea che il partito è sempre parte e dunque porta a dividere, mentre l'Azione Cattolica Italiana è Chiesa, è realtà ecclesiale e tende ad unire e a creare comunità. Quindi già da allora, naturalmente, si specificava una realtà profonda che avrebbe poi avuto, naturalmente, successivamente al fascismo, una sua grande funzione. Naturalmente nel tempo del fascismo, del ventennio, posso dirvi solo questo sinteticamente, perché bisogna che io mi avvii anche alla conclusione. Nel ventennio non fu possibile sostanzialmente, come vi dicevo, l'Azione Cattolica, essere presente se non sul piano strettamente religioso, e i cattolici si divisero, come dicono i nostri storici, in fascisti, afascisti e antifascisti. Quello che accadde, ed è molto importante richiamare, nell'arco del ventennio fu l'istituzione da parte di Montini e Righetti del movimento Laureati Cattolici e il fatto che, non potendo operare né sul terreno sociale né avere influenza stretta sul terreno politico, una grande parte di associati alla C e di soci del movimento Laureati e della FUCI si dettero ad uno studio approfondito nella speranza che l'alba della democrazia sarebbe ritornata nel nostro paese. E studiarono approfonditamente, si prepararono questi uomini e queste donne ad essere presenti nel momento in cui sarebbero cambiate appunto quelle condizioni di totalitarismo che il fascismo naturalmente viveva e proponeva. Va pure ricordato durante il fascismo, questo ci tengo sempre a sottolinearlo, che Montini nel 29, assistente della FUCI, scriveva agli assistenti della FUCI un invito ad educare i giovani, guardate che coraggio, alla libertà e alla responsabilità. Dunque loro studiano. Arriva la guerra, durante la guerra del 40-45 e nell'immediato dopoguerra l'Azione Cattolica è fortemente partecipe, come voi sapete, partecipe alla resistenza. Voi avete molti esempi nella vostra regione ecclesiastica di iscritti alla C resistenti. Vorrei richiamare anche la partecipazione a questa resistenza di una nostra iscritta di quel tempo, giovanissima, Tina Anselmi, oltre che, come sapete, Teresio Olivelli, quello che scrisse la famosa frase «Ribelli per amore». Quindi partecipammo alla resistenza. Altri condividevano con De Gasperi l'itinerario costitutivo del partito di ispirazione cristiana, la Democrazia Cristiana. Sapete che il fascismo nel 25-26 aveva vietato la costituzione dei partiti e aveva sciolto anche il Partito Popolare. De Gasperi, oltre che prima arrestato e poi andò in Vaticano, dove rimase fino alla fine della guerra del 45, però in quegli anni tentò di fondare un nuovo partito ed ebbe l'aiuto di molti cattolici della nostra associazione. Altri soci si candidarono poi alla Costituente, tra questi Moro e Lazzati. E grandissima fu l'opera dell'Azione Cattolica per la costruzione del nuovo Stato Democratico. Vi ricordo tre eventi particolarmente. Il primo, il Codice di Camaldoli. Siamo negli anni 1943-44. Questi cattolici si riuniscono a Camaldoli e tirano fuori un programma per la futura Italia liberata, un programma politico e sociale, ed economico, un ricco programma in cui i cattolici esperti sostanzialmente esprimono esattamente questo progetto di futuro della società italiana. E fu un evento molto importante perché poi la prima democrazia cristiana si giovò moltissimo di questo codice di Camaldoli nel proporre in Parlamento le nuove iniziative democratiche. L'altro elemento che vi voglio richiamare, l'altro evento al quale partecipò l'Azione Cattolica, è la Settimana Sociale di Firenze. L'oggetto della Settimana Sociale di Firenze era Costituente e Costituzione. 1945, ancora le elezioni del 46 non c'erano state. E poi la partecipazione alle elezioni del 46 di molti dei nostri iscritti e naturalmente la feconda e attivissima partecipazione di Moro, Lazzati, La Pira alla Costituente, laddove portavano i nostri valori cristiani e naturalmente dettero un contributo singolarissimo, e non ce ne dobbiamo dimenticare, alla determinazione di principi e valori della Costituzione, i primi 12 articoli, e furono questi articoli scritti molto spesso secondo le idee e gli intendimenti dei cattolici presenti alla Costituente. Nel 1946, quando si preparavano le elezioni del 2 giugno, che avrebbero appunto eletto i nostri costituenti, si mise in luce la necessità di regolare il rapporto, ecco che rinasce la questione, tra DC e Azione Cattolica. Si riunisce un consiglio, allora c'era un consiglio ecclesiastico a dirigere l'associazione, si riuniscono questi vescovi per determinare quale dovesse essere l'atteggiamento dell'Azione Cattolica rispetto al momento elettorale. Questi vescovi però ritengono di chiamare al loro interno, per sentirli ed avere idee in questo senso, alcuni laici: Veronesi, Mattarello e Moro, i quali partecipano a questa riunione dell'Episcopato e tirano fuori una circolare per l'Azione Cattolica di quegli anni in cui sostanzialmente mettono in evidenza quello che già Sturzo aveva sostanzialmente chiarito. Quello che era stato chiarito rispetto al Partito Popolare viene nuovamente chiarito rispetto alla Democrazia Cristiana. Naturalmente, dal punto di vista dei singoli, è auspicabile che i cattolici sostengano la Democrazia Cristiana. Dal punto di vista dell'associazione, naturalmente l'azione e le finalità dell'associazione non si confondono con le finalità e l'azione politica del Partito della Democrazia Cristiana. Gedda, che in quel momento è il presidente degli Uomini Cattolici, però, guardando alla vicenda italiana con un occhio più strettamente politico di quanto facessero gli altri, e accorgendosi che le elezioni del 1948 sarebbero state elezioni importantissime per determinare la posizione dell'Italia in uno o nell'altro versante del mondo, in Oriente o in Occidente, e considerando che in definitiva in Italia vi era il più forte partito comunista rispetto a tutte le altre nazioni europee, seppe trovare il modo, attraverso l'aiuto di Pio XII, di farsi autorizzare a costituire i comitati civici, che in realtà furono entità associative che sostenevano direttamente, per quanto riguarda il momento elettorale e il momento post-elettorale, la Democrazia Cristiana. Lazzati, in qualche misura, si ribellò a questo e scrisse un magnifico articolo, Azione Cattolica e Azione Politica, spiegando le ragioni della distinzione, non della separazione, ma della distinzione. Negli anni 50 si accentua il collateralismo tra Azione Cattolica e Democrazia Cristiana, la GIAC e la Gioventù Femminile sono insofferenti rispetto a questo collateralismo, abbiamo le dimissioni di Carretto prima e di Rossi poi nella Gioventù Italiana di Azione Cattolica, e i primi accenni di crisi, nonostante che, però, tenete conto, nell'arco degli anni 50, mentre si costruiva questo elemento di crisi sostanziale dell'associazione, per questa confusione che si stava creando con lo stesso Partito Democratico, per altro verso l'associazione cresceva numericamente. Negli anni 50 l'Azione Cattolica raggiunge quasi i 3 milioni di iscritti, in tutti naturalmente i rami. Erano i 4 rami più i movimenti. Ecco qua, siamo arrivati alla fine. Dunque, arriva Giovanni XXIII, annuncia il svolgimento del concilio, Paolo VI nomina Costa e Bachelet assistente generale e Bachelet presidente dell'Azione Cattolica Italiana, si danno da fare entrambi per cercare di unificare i 4 rami e quindi si comincia il percorso, mentre si svolge l'ultima parte del concilio, si comincia il percorso per rendere unitario lo statuto dell'Azione Cattolica, riescono in questo intento sia Bachelet che Costa, e nel 1969 il Papa approva il nuovo statuto. Dallo statuto e dal concilio naturalmente nasce quella che noi chiamiamo la scelta religiosa. Vorrei ora qui leggervi questa parte finale dell'intervento, per cui non andrò oltre i 10 minuti ancora, ma desidero leggerla perché non vorrei che a braccio mi sfuggisse qualche cosa che in realtà è molto importante. E allora, la scelta religiosa. Il Concilio offre un chiaro insegnamento nella ricchezza dei vari documenti, in particolare e soprattutto nella Gaudium et Spes, sul rapporto Chiesa-Stato, fede e politica, soprannatura e natura, eternità e tempo, storia di salvezza e storia umana. Nella luce di questo insegnamento, l'Azione Cattolica, che in qualche misura è parte delle scelte conciliari, si rinnova senza perdere la sua originale vocazione spirituale religiosa ed opera quella scelta religiosa che Bachelet, relazione alla prima assemblea, definisce scelta essenziale del nostro impegno, prospettiva essenziale. Questa essenzialità dà ragione del fatto che essa sia stata costante riferimento nel cammino associativo di questi ultimi 50 anni e che essa abbia trovato forme di incarnazione nel corso dei decenni per rispondere alle visioni pastorali della Chiesa italiana ed essere originale chiave di lettura dei segni dei tempi e degli avvenimenti della vita del popolo italiano. La scelta religiosa ha assunto così dimensione di scelta ecclesiale, pastorale, missionaria e nel contempo ha reso possibile una singolare, spesso sapienziale lettura degli eventi ecclesiali e civili, consentendo giudizio critico e valutazione etica sulle più importanti questioni economiche, sociali e civili che hanno riguardato il nostro Paese. Non è possibile richiamare i molti documenti del Papa e dei Vescovi italiani nei quali si dice della scelta religiosa della Chiesa. Richiamo soltanto Paolo VI nella lettera di approvazione del nuovo statuto. Anzitutto la C non deve perdere di vista la sua originale vocazione spirituale e religiosa. Il momento che viviamo è assai ricco di fermenti. L'attrattivo temporale è forte ed allettante, ma se è vero che il Concilio Vaticano II ha indicato nell'animazione cristiana dell'ordine temporale il compito specifico dei laici, esso ha peraltro chiaramente stabilito le imprescindibili basi soprannaturali per tale azione. E l'azione cattolica, in questo quadro generale, assume perciò la precipua missione di mobilitare l'energia spirituale nei suoi membri in un impegno morale e religioso completo, interiormente ed esteriormente coerente, di rendere concreta testimonianza alla forza trasformatrice sempre viva ed operante della parola di Dio intimamente assimilata e vissuta. Il Consiglio Permanente della Chiesa, nella lettera del 2 febbraio 76, esprime adesione e favore per la scelta operata dalla Chiesa e la concretizza nella scelta pastorale. Non manca chi vuole vedere in questa scelta un certo distacco dell'azione cattolica dagli impegni sociali e politici. Può darsi, dicono i vescovi, può darsi che questo sia il rischio e che di fatto si finisca a volte per essere assenti dai problemi quotidiani. Ma non è quello il significato della scelta pastorale, non il distacco, nell'indifferenza per le questioni sociali e le implicazioni politiche, ma il singolare modo di esaminare ed affrontare i problemi della vita, deve l'azione cattolica saper trarre dalla scelta religiosa. Analisi delle situazioni e di pensieri e di azioni che derivano da una originale e intensa vita cristiana, apporto per l'elaborazione e per la diffusione di un insegnamento sociale cristiano, fino a promuovere un vero e proprio movimento ecclesiale di opinione e di azione che sia coerente con la vita cristiana dell'uomo e della storia. Alla prima assemblea nazionale dell'azione cattolica, Bachelet aggiunge: l'azione cattolica in passato ha fatto molte varie e nobili cose, ma ora ha ritenuto che fosse il suo compito proprio puntare sui valori essenziali dell'annuncio evangelico e della vita cristiana, concorrendo con il proprio apporto agli aspetti più sostanziali e profondi della costruzione e missione della Chiesa. Questo non vuol significare ovviamente una volontà di sottrarsi al faticoso e spesso impervio confronto con la realtà sociale e culturale nella quale opera, ma è semmai indicativo di un metodo con il quale in tale realtà essa lavora, che è quello di misurare i riflessi sulla coscienza dell'uomo, le nuove difficoltà che può rappresentare per la sua vita e per la sua fondamentale vocazione cristiana, al fine di offrire indicazioni ed aiuti atti a superarle. Per parte sua la nostra associazione non ha come suo compito quello di fare specifiche scelte politiche, ma di formare le coscienze e di far costante riferimento ai principi che, se sono principi radicatamente cristiani, si rendono sempre più urgenti come principi indispensabili per la salvezza dell'umanità. Se in un certo senso la scelta religiosa è un limite, non è però negativa, ma è sforzo di incarnare la nostra risposta alla chiamata eterna di Dio nelle condizioni concrete del tempo in cui viviamo. Chiave di volta questa nostra scelta religiosa, con la quale l'azione cattolica si è resa presente negli anni che vanno dal 70 fino ai nostri tempi recenti, con una serie di interventi e di documenti fino al 1988, riportati integralmente in quel volume, la scelta religiosa, azione cattolica e politica. L'Italia ha ancora bisogno, e forse ancora di più che nel passato, dell'azione cattolica italiana. Associazione ecclesiale che offre al paese laici e laiche di chiara formazione cristiana integrale. Cristiana, perché si fonda sulla parola di Dio, perché esprime la luce del Vangelo, principi e direttive della dottrina sociale della Chiesa, accoglie indicazioni del Papa e dell'Episcopato italiano sull'incarnazione storica concreta di valori e principi. Integrale, perché si occupa di formare uomini e donne che sappiano vivere personalmente e socialmente ogni profilo che riguardi l'uomo, il suo tempo e la sua storia. Guardando, amici cari, ai profili socio-politici di oggi, mi pare che si soffra uno stato notevolmente confusionale, che si esprimano nel nostro paese insicurezze e paure, che si esprimono forme di chiusura, si evidenziano sì delusioni e tristezze, ma si dimenticano anche cose buone e belle che sono state compiute. Bisogna vincere questo stato di confusione. Non esistono democrazie illiberali. Il voto è importante, ma il consenso popolare di per sé non genera democrazia. Il voto, non dimenticatelo mai, ha portato al fascismo e al nazismo, che sono nati dal voto popolare. La sovranità che la nostra Costituzione affida al popolo non è una sovranità sciolta, libera, esclusivamente del popolo, ma è una sovranità che il potere che la rappresenta, e dunque il Parlamento, deve esercitare nei limiti e nelle forme della Costituzione. Ecco perché il nostro non è uno Stato populista, ma è uno Stato popolare come Stato di diritto, con la divisione dei poteri, con il rispetto reciproco e con la leale collaborazione fra questi poteri. Quello che mi pare vada mancando è fortemente, purtroppo, come elemento estremamente negativo in questo momento, è il senso delle istituzioni. Le istituzioni sono importantissime nella vita democratica e la distinzione dei poteri è altrettanto importante. Non faccia il governo ciò che spetta al Parlamento, non faccia il Parlamento ciò che spetta alla magistratura, non facciano magistratura, governo e Parlamento ciò che spetta al Presidente della Repubblica. Ciascuno resti nel suo ambito e ciascuno operi nel suo ambito se vogliamo conservare una democrazia sana. Non v'è democrazia senza questa leale collaborazione fra le istituzioni. Non v'è democrazia senza libertà di coscienza, religiosa, di pensiero, di stampa, di associazione. Non v'è democrazia che non includa regole e valori. Dobbiamo recuperare i grandi valori. Dobbiamo recuperare in questo Paese il principio, al di là delle paure e delle insicurezze, che i diritti umani sono inviolabili. Articolo 2 della Costituzione italiana. I diritti umani, quindi di tutti gli uomini, non c'è nessuno escluso. I nostri costituenti sono stati bravissimi. Quando hanno voluto parlare dei cittadini, hanno parlato dei cittadini italiani. Quando hanno voluto parlare degli uomini e delle donne del mondo, hanno parlato di diritti umani inviolabili. Democrazia, dunque. Gli uomini sono uguali. V'è parità fra uomo e donna. Mi riferisco soprattutto a questa necessità educativa che abbiamo su questo piano rispetto alla piaga dei femminicidi. Siamo tutti figli di Dio. Solo la solidarietà nella giustizia e nella fraternità può garantire un futuro di pace. Ricordate, e c'è la magnifica enciclica Caritas in Veritate di Papa Ratzinger, dove si esprime un concetto nuovo per la dottrina sociale, ma fondamentale per il nostro tempo. La solidarietà viene prima della giustizia. Senza solidarietà non è possibile la giustizia. Dunque siamo chiamati ad avere questa grande apertura prima di confrontarci sul tema più stretto della giustizia. Ed ecco perché va richiamato anche fortemente il principio della fraternità, che peraltro Giovanni Paolo II ricordava è nei principi della Rivoluzione francese, ma è certamente un principio che è nato dalla storia del cattolicesimo e dalla civiltà cristiana. È pura illusione, foriera di molte illusioni, che i difetti della globalizzazione si vincano chiudendosi nella propria realtà. La complessità si vince unendo le esperienze, le forze, armonizzando per quanto possibile gli ordinamenti. In questo senso è auspicabile una ripresa del grande progetto per l'Europa, un'Europa politica, un'Europa dei popoli, un'Europa dei cittadini. Noi dobbiamo lavorare per questo, con in comune gli spazi relativi alle più pregnanti realtà attuali. Per la ricchezza e la permeabilità delle esperienze non soffre né il nazionale né il locale, anzi al contrario, anche se non immediatamente ne traggono vantaggio. La C vuole contribuire a rendere il popolo italiano un popolo con il sorriso, aperto e coraggioso, pronto a progredire nella tecnologia, nella scienza, nei saperi, ma ugualmente a progredire nelle sfere della moralizzazione della vita pubblica, nella eliminazione dell'evasione fiscale, della corruzione e della criminalità organizzata, nel superamento delle disuguaglianze, nel sano governo dell'immigrazione, non respingendo, ma salvando ed accogliendo nella giusta solidarietà dell'Europa e del mondo intero. La scelta religiosa della C in questo tempo mi pare significhi che siamo chiamati a costruire come uomini di primavera e non di autunno, come dice Francesco. L'invito di Papa Francesco in questo senso è quanto mai attuale e calzante. Uomini di speranza e con coraggio. Vittorio Rapetti ci ricorderà quanto qui l'azione cattolica in questa regione ecclesiale ha già prodotto in questo senso. Stella spiegherà meglio il significato di quest'uomo di primavera che il XXI secolo reclama anche da una bella C che continua la sua storia in fedeltà a Dio e all'uomo, nella gioia del servizio e nella luce della parola. Non ci ardeva forse il cuore mentre egli spiegava la scrittura, la luce della parola, affinché nella costruzione del regno la città dell'uomo sia per quanto possibile anticipazione e riflesso della città di Dio. Auguri e buon lavoro.
Uomini di primavera e non di autunno. E tra l'altro, ecco, sicuramente il tema